Bene, eccoci pronti per un'analisi approfondita sui concetti, direi fondamentali, della cinematica, presi dagli appunti. Parliamo di moto accelerato e caduta libera. L'obiettivo è un po' scavare a fondo nel materiale. Esploreremo l'accelerazione, certo, poi il caso specifico del moto uniformemente accelerato e come questo si lega, alla caduta degli oggetti. Vogliamo capire il come e il perché, insomma.
Assolutamente. E sono concetti, guarda, che ci servono per descrivere una marea di movimenti, dal quotidiano fino ad applicazioni più tecniche, diciamo. Sono le basi.
Perfetto. Allora, iniziamo subito con l'accelerazione. Negli appunti si parla di media e istantanea. Ma perché questa distinzione è così rilevante? Cosa ci dice in più?
Ottima domanda.
Ottima domanda. Allora, l'accelerazione media ti dà, diciamo, un'idea generale su un intervallo, tipo la performance media di un'auto tra due punti, no?
Ok, ma quella istantanea, quella è cruciale. Descrive cosa succede proprio ora, in quell'istante preciso. Pensa a una curva stretta o a una frenata improvvisa.
Ah, certo.
Lì l'accelerazione cambia continuamente e il grafico velocità-tempo, che è menzionato, lo fa vedere benissimo. La pendenza in ogni punto, quella è l'accelerazione istantanea. Ti dice quanto bruscamente sta cambiando la velocità, proprio lì.
Capisco, capisco. Quindi l'istantanea cattura proprio la dinamica del momento. E questo ci porta, direi dritti a un caso chiave degli appunti, il moto uniformemente accelerato. Qui l'accelerazione è costante, giusto? Non cambia.
Esattamente, è costante. E questo, diciamo, semplifica le cose, ma ha delle conseguenze molto interessanti. La velocità, per esempio, cambia in modo lineare, regolare, sai, come un contachilometri che sale costante.
Sì.
Ma la posizione... Ah, la posizione è un'altra storia. Segue una legge quadratica rispetto al tempo.
Quadratica, ok.
Eh sì, significa che lo spazio percorso aumenta molto, molto più velocemente man mano che passa il tempo. Non è che se raddoppia il tempo, raddoppia lo spazio. No, no, molto di più.
Quindi, per capirci, non è una crescita costante dello spazio percorso? E negli appunti si accenna anche a una relazione tra posizione e velocità che non tira in ballo il tempo? Perché è utile sta cosa?
Guarda, è utilissima. Perché a volte non ci interessa sapere quando un oggetto arriva a una certa velocità o posizione, ci interessa solo il legame tra le due.
Ah, ok.
Ad esempio, quanto spazio mi serve per fermarmi se vado a tot velocità? Ecco, quella relazione lì ti dà la risposta diretta, senza dover calcolare il tempo. È comoda, insomma.
Molto pratico, sì. E l'esempio perfetto di questo tipo di moto, che emerge chiaramente dagli appunti, è la caduta libera, vero?
Esatto. Esempio perfetto, se. E questo è importante. Se trascuriamo l'attrito dell'aria, che è un'idealizzazione, un oggetto che cade ha un'accelerazione costante verso il basso.
Che sarebbe G.
Proprio lei, l'accelerazione di gravità, G, che qui, da noi, vicino alla Terra, vale circa 9,8 metri al secondo quadrato. Quindi, sì, un oggetto lasciato cadere accelera uniformemente.
Quindi la sua velocità aumenta, aumenta, aumenta mentre cade. Ma, e gli appunti lo descrivono bene, cosa succede se invece lo lanciamo verso l'alto? L'accelerazione G tira sempre in giù, no? Sembra strano.
Questo è un punto che crea spesso confusione. Anche quando l'oggetto sale, G continua a tirare verso il basso, sempre.
Ah.
È proprio per questo che l'oggetto rallenta mentre sale. L'accelerazione si oppone alla velocità, capisci?
Ok, sì.
La velocità arriva a zero nel punto più alto, l'apice, e da lì l'oggetto inverte la rotta e inizia a cadere accelerando verso il basso, esattamente come un oggetto lasciato cadere da quell'altezza lì.
E c'è una certa eleganza in questo, una simmetria, mi pare di capire dalle note.
Sì, sì, è notevole. Il tempo che impiega per salire fino al punto più alto è identico al tempo che impiega per riscendere fino al punto di partenza.
Davvero? Identico?
Identico. E la velocità con cui torna giù al punto di lancio ha lo stesso valore numerico, diciamo il modulo, di quella iniziale, ma ovviamente direzione opposta.
Affascinante.
Molto. Con la velocità iniziale e G, praticamente, possiamo calcolare tutto. L'altezza massima, quanto tempo sta in aria, è un modello molto potente, pur nella sua idealizzazione.
Bene, allora, ricapitolando un attimo. Abbiamo toccato l'accelerazione, media e istantanea. Il moto uniformemente accelerato con le sue leggi per velocità e posizione, la caduta libera come esempio principe con G e il lancio verticale con questa sua, simmetria. Qual è il messaggio chiave da portarsi a casa?
Guarda, il messaggio fondamentale secondo me è che questi modelli, anche se sono ideali, sono incredibilmente potenti. Sono proprio gli strumenti di base per capire e anche prevedere come si muovono le cose quando la loro velocità cambia in modo costante.
Capisco.
Capire bene l'accelerazione costante ci apre davvero la porta per analizzare movimenti molto più complessi, quelli che vediamo nel mondo reale.
E proprio pensando al mondo reale, mi viene una riflessione finale. Partendo da questi modelli ideali.
Certo, ci siamo concentrati su situazioni senza attrito, no? Ma come cambierebbero le cose, il tempo di volo, l'altezza massima, la velocità finale, se mettessimo in conto la resistenza dell'aria?
Bella domanda.
È un fattore che c'è sempre, ovunque, e rende la fisica reale decisamente più complicata, certo, ma anche più affascinante. Cosa dovremmo considerare per tenerne conto? È qualcosa su cui vale la pena riflettere.